Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugole.
Queen Elizabeth reigned for 70 years in an era of enormous change. She was a constant reassuring presence with her compassion, her decency, her commitment to service, which is an absolute inspiration.
Questo è il primo ministro Anthony Albanese, che ricordava la regina Elisabetta II, morta giovedì 8 settembre, scatenando un'ondata di reazioni emotive in tutto il mondo, una serie infinita di dichiarazioni da parte dei leader internazionali, ma lasciando anche qualche dubbio sul futuro del Commonwealth. Il feretro di Elisabetta II ha lasciato il castello di Balmoral e attraverso la Scozia ha iniziato il viaggio che la riporterà a Londra, con i funerali previsti per lunedì 19 settembre. E si è svolta ieri la cerimonia di proclamazione del re Carlo III, segno di continuità mentre il dibattito sul destino politico del paese è già iniziato. Noi ne parliamo oggi con il commentatore di politica federale Paul Scotti. Buongiorno Paul, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Puoi partire quindi dalla giornata di ieri con la proclamazione di Carlo III, re d'Australia.
Sì, la proclamazione è stata fatta dal governatore generale David Hurley, che ha quindi ufficializzato l'ascesa al trono di Carlo III in una cerimonia ufficiale davanti al Parlamento federale a Canberra, e il primo ministro Anthony Albanese ha quindi controfirmato questa proclamazione. E il governatore generale ha parlato di una nuova era per l'Australia, con la nazione che prosegue il suo cammino intrapreso con la federazione nel 1901. E per Albanese, come abbiamo già sentito, gli eventi di questi ultimi giorni rappresentano un momento storico per il paese, visto che la gran parte della popolazione, ad esempio, non ha mai conosciuto altro monarca se non Elisabetta II. A contrassegnare questo evento, Albanese ha anche annunciato che l'Australia quindi si fermerà per un giorno di lutto nazionale, il 22 settembre, che coinciderà con una messa in ricordo della sovrana, e questa giornata di memoria è stata concordata con tutti i premier statali. Per i residenti del Victoria ci sarà quindi un weekend di 4 giorni, visto che il giorno dopo è festa anche per la finale dell'AFL. Il primo ministro e il governatore generale si recheranno nel frattempo a Londra per il funerale della regina, che si terrà il 19 settembre nell'abbazia di Westminster. Albanese, c'è da dire anche, detto che il governo intende recuperare i giorni di sedute parlamentari che sono stati cancellati in seguito alla scomparsa di Elisabetta II, il che significa ad esempio che l'approvazione della Commissione federale contro la corruzione, che si ricorderà era una delle promesse elettorali dei laburisti, è rimandata adesso a dopo il 22 settembre.
Come atteso, con la morte di Elisabetta II è riemerso questo dibattito sul futuro del Commonwealth, non solo qui in Australia, un po' da tutte le parti, ma anche qui in Australia. Quali sono state le prime dichiarazioni?
Sì, Albanese ha detto che gli australiani hanno sempre rispettato Elisabetta II e che quest'ultima aveva ribadito a più riprese che l'Australia è padrona del suo destino, come ad esempio, appunto, ricordato il primo ministro, durante il referendum sulla Repubblica del 1999, quando Elisabetta II evitò di rilasciare alcuna dichiarazione, se non per ribadire che avrebbe rispettato la decisione della popolazione. E Albanese ha detto che, seppur sia un repubblicano convinto, adesso non è il momento appropriato per aprire il dibattito sul futuro costituzionale dell'Australia. E sulla stessa linea anche il leader dell'opposizione Peter Dutton, che però ha sottolineato i vantaggi della stabilità offerta dalla monarchia. E commenti simili sono giunti anche dall'ex primo ministro John Howard, secondo cui negli ultimi anni l'instabilità di altre nazioni avrebbe spinto in molti a rivalutare gli aspetti positivi della monarchia. Dichiarazioni queste francamente un po' bizzarre da parte di Howard, non so se si applicano anche alla stessa Gran Bretagna, che ha avuto 4 primi ministri negli ultimi 6 anni. Chi invece ha preferito non aspettare affatto per riaprire il dibattito sulla Repubblica è stato il leader dei Verdi Adam Bent, che ha usato il messaggio di cordoglio per la scomparsa della regina, per ribadire invece l'urgenza di riformare la Costituzione australiana. E ancora più diretta la senatrice verde Meryn Farooqi, che ha detto di non essere affatto in lutto per quella che secondo lei era la leader di un impero razzista. Ricordiamo comunque che il governo federale ha già in programma un nuovo referendum sulla Repubblica, e però questo referendum, secondo i piani di Albanese, dovrebbe tenersi durante un eventuale secondo mandato per i laburisti, quindi tra il 2025 e il 2028. Per adesso la priorità invece resta il referendum sul riconoscimento ufficiale degli aborigeni nella Costituzione.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore di politica federale. In conclusione, Paul, hai citato anche tu: il Parlamento è fermo per il lutto dovuto alla regina per 15 giorni, le sedute parlamentari si sono fermate, e quindi nel mondo della politica federale quali sono le ultime novità?
Mentre è tutto un po' fermo, come hai detto, per la scomparsa della regina, in realtà il lavoro dietro le quinte prosegue. È perché il governo ha in programma di presentare un budget a ottobre, e il ministro del tesoro, Jim Chalmers, è al lavoro, è alla ricerca di risparmi, e nel mirino ci sono i 30 miliardi di dollari che i nazionali erano riusciti a strappare ai liberali in cambio del via libera per l'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Si tratta quindi di un fondo sostanzioso e che era stato stanziato solo di recente, quindi potrebbe esserci spazio per limare un po' di miliardi. L'attenzione di Chalmers è anche concentrata su altre aree, e infatti il ministro del Tesoro sta esaminando anche tutti i vari progetti infrastrutturali che erano stati annunciati durante i 3 anni del governo di Scott Morrison. Basti pensare che infatti 3/4 di questi progetti non sono ancora cominciati, per un controvalore di quasi 17 miliardi di dollari, quindi una cifra non indifferente. Il prossimo budget sarà probabilmente incentrato molto sui tagli alla spesa, spesa che ovviamente, come sappiamo, è aumentata in modo esponenziale a causa soprattutto della pandemia, e sulle misure per cercare di contrastare il caro vita, un po' come sta accadendo anche in Europa. Ci sono altri programmi che potrebbero essere tagliati, come ad esempio c'è anche un piano che era stato presentato dal precedente governo di 7 miliardi sulla sicurezza energetica, che probabilmente sarà rivisto. Già confermato invece dal punto di vista dell'immigrazione che il visto che poteva essere comprato da investitori con portafogli molto pesanti, questo visto sarà cancellato. Richiedeva un investimento di almeno 5 milioni di dollari in Australia in cambio della residenza permanente. La ministra degli affari interni, Claire O'Neill, ha detto che questo visto d'ora in poi non ci sarà più, perché era semplicemente un modo per comprarsi la residenza. E la O'Neill ha anche parlato un po' più ad ampio spettro del sistema dell'immigrazione in Australia, lo ha definito completamente da riformare, visto che l'Australia, secondo la O'Neill, sta perdendo la corsa agli immigrati più qualificati, corsa che vede l'Australia in competizione con paesi come ad esempio il Canada. Quindi aspettiamoci riforme anche dal punto di vista dell'immigrazione.
Davvero grazie a Paul Scutti. Paul, una buona giornata e a risentirci presto.
Buona giornata, a risentirci.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.